Buonasera, puntuali più o meno per una volta tanto. Questa sera con Alberto Revelante parliamo di teoria ancora e parliamo del principio di volontarietà, che segue subito logicamente il principio di non aggressione. Fa parte di una serie di puntate che vogliamo fare sui principi, sulle basi. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare quello che possiamo, credo che siano abbastanza interessanti. Dato che io ne so poco o niente, come sempre, imparo mentre faccio queste trasmissioni, chiedo subito ad Alberto di illustrarlo e di dare le coordinate principali di questo principio. Vai.
Ok, buonasera, buonasera a tutti. Volontarietà o volontarismo? Fondamentalmente è l'applicazione all'interno di una comunità o di una società del principio di non aggressione. Siccome tra componenti della comunità non è possibile utilizzare la violenza in maniera legale e accettabile per poter ottenere qualcosa che si vuole da un altro componente della società, l'unico modo con cui si può interagire economicamente e non solo, è quello di avere scambi volontari. Ovverosia, una persona interagisce con me, se io sono in grado di darle qualcosa di valore in cambio di qualcosa che lei ha, quindi qualcosa di valore di mio, che non è detto necessariamente debba essere solo questa cosa in termini economici. In
Questo
cambio di
è il
qualcosa di
principio del
valore che ha
mercato,
lei.
se non sbaglio.
Come?
Questo è il principio del mercato, cioè dello scambio libero e volontario tra le persone, in cui si scambiano cose che hanno maggior valore per la persona che acquista, tra virgolette, anche se non è un bene reale, è comunque un acquisto, e hanno meno valore per chi le cede, volontario.
Esatto,
Questo è il principio del mercato.
praziologicamente sì, questo è quello che succede. E questo è il volontarismo, cioè come il principio di non aggressione è una cosa estremamente semplice. Naturalmente pensare di applicarlo in maniera coerente all'interno di una società o di una comunità non è così banale, perché le problematiche che sorgono comunque sono significative, possiamo discuterne.
Questo della semplicità è una cosa molto importante che, se non ti dispiace, riprendiamo più avanti. Perché è importante questa cosa della semplicità. Però adesso volevo farti una domanda. Allora, volontarietà significa sostanzialmente che io accetto volontariamente una serie di regole, una serie di impegni, quello che vogliamo. C'è un ambito, come per il principio di non aggressione, c'è un ambito che tu hai definito, cioè si tratta di una cosa, di un'aggressione fisica o reale, concreta nei confronti di una persona. Il principio di volontarietà ha un suo ambito, un limite all'interno del quale si applica, o è un principio generale che non ha confini?
Beh, in linea teorica non ha confini, però in linea pratica ha il confine che fondamentalmente tutti devono accettare di vivere in termini volontari. E quindi questo apre una serie di problematiche. Perché fondamentalmente sì, cioè la problematica più seria è quella cosa succede se noi abbiamo delle persone che decidono di non comportarsi in questo modo qua. Se non si comportano secondo questo stile di comportamento, ovvero sia di essere rispettosi della volontà e della proprietà altrui, questo comporterà una questione di conflitto. E come risolviamo questo conflitto? Lo risolviamo tramite la violenza o lo risolviamo tramite l'accesso a un livello superiore? Ma questo livello
Questo
superiore come lo definiamo? E qui si entra un
immagino che
attimo.
faccia parte delle regole del club. In altre parole, il principio di volontarietà. Io volevo proporti due campi particolari su cui applicarlo. Uno è quello delle tasse, no? Che mi viene in mente come ambito. Le tasse dovrebbero essere, o meglio, la contribuzione, perché non è neanche giusto chiamarla a quel punto tassa, ma Per farci capire, le tasse, cioè quello che io devo togliere dal mio portafoglio per darlo a una collettività, a una comunità, a una società nella quale decido di vivere, devono essere volontari. Cosa significa esattamente? Significa che posso pagare quello che mi pare, fare quello che mi pare? No, evidentemente.
No, la questione si pone in questi termini. Nel momento in cui tu hai allora facciamo questo esperimento mentale, questa situazione ideale. Fondamentalmente tu entri in una comunità, come potrebbe essere una nuova Liberland o queste nuove forme comunitaristiche di stampo libertario. Praticamente quello che tu fai quando entri in questa comunità è ipoteticamente la comunità decide di offrirti determinati servizi, tipo accesso alla sanità, piuttosto che l'autobus che porta i bambini a scuola. E qual è il punto? Tu decidi di entrare a farci parte e contribuisci per la quota, per quella che è una quota associativa. Cioè, come tutte le associazioni in cui uno può capitare di iscriversi, uno paga una certa quota che può essere stimata in base al reddito che uno ha o può essere una quota fissa. Come la società a cui vuoi iscriverti decide che qual è il costo d'ingresso e come esso deve essere pagato. In questo senso vediamo che queste società richiedono a queste persone una quota di iscrizione. Tu decidi non pagarle, non c'è problema, semplicemente non godrai dei privilegi che derivano dall'essere membro di questa determinata associazione.
Ok, e si pone il problema pratico. Io faccio parte di un'associazione in cui pagando una certa quota mensile o annuale del mio reddito me ne posso permettere. Mi piace vivere all'interno di questa società, non esiste lo Stato, io pago a questi. Questi mi danno la pensione, quando andrò in pensione, mi danno la sanità, mi danno una serie di cose che mi servono e per le quali pago. E improvvisamente le cose vanno male, non riesco più a pagarle. Cosa succede? Mi danno un calcio nel sedere. Mamma mia,
Se
mi
sta
fa
nei termini del
piacere, è
contratto,
terribile
sì.
questa cosa.
Se
Certo,
sta nei
però,
termini
un
del
contratto, però capisci anche te che un contratto del genere è molto rischioso, no? Come risolvi questa cosa nel
Allora,
principio?
fondamentalmente, la questione, partiamo dalla questione di principio. La questione non la risolvi, nel senso che se il contratto di iscrizione prevede che nel momento in cui tu sei moroso con il pagamento di queste contribuzioni, ciò implica che l'erogazione di questi servizi nei tuoi confronti viene sospesa. Hai firmato volontariamente questo contratto e quindi fondamentalmente questo contratto ti vincola legalmente.
Certo.
E fondamentalmente anche moralmente. Allora, secondo me, però, la cosa che stai descrivendo è una cosa molto particolare. Perché? Perché in una comunità volontaria è difficile che tu abbia un ente centrale unico che eroga tutto questo tipo di servizi. Cosa succede? È molto più probabile invece che tu, è molto più sensato, più che probabile, scusa, che tu abbia questa particolare situazione, che tu avrai tutta una serie di enti tra loro in competizione per darti per la previdenza sociale, per la sanità, per l'istruzione. Siccome sono gruppi volontari in cui non c'è questo elemento intermedio che è lo Stato, l'entità statuale, centrale, burocratica centrale, cosa succede? Che fondamentalmente c'è un libero mercato aperto in cui fondamentalmente la gente interagisce e decide, ok, c'è questo ente che mi dà questo servizio, c'è quest'altro ente in competizione che mi dà un servizio leggermente migliore. Mettiamo il caso. Un ente dice, ok, tu paghi una certa cifra, magari leggermente più bassa, e però se tu sei moroso, i nostri servizi non ti vengono più erogati. C'è un altro ente che magari propone una tariffa un po' più alta, però ti permette di essere moroso in casi specifici e particolari per un certo periodo di tempo, e ti eroga il servizio anche se sei moroso. Magari superato una certa fase, il coso si blocca.
E vedi, quindi c'è una regola per cui, accettata da tutti quanti, anche da quelli che pagano regolarmente, per cui qualcuno che non paga perché si è ammalato, perché ha dei problemi reali, veri, che gli impediscono di pagare, viene comunque, non muore di fame, ma viene comunque sostenuto, gli vengono erogati i servizi ancora. Ugualmente.
È così. Questa è una cosa diversa ancora, perché quello che tu stai dicendo fondamentalmente è un'altra cosa rispetto all'esempio che stavo portando io. È quello che una persona fa parte di una comunità e questa comunità decide di aiutarlo. L'esempio che stavo facendo io invece era un altro, era il fatto che questa persona volontariamente aveva scelto tra due proposte diverse.
Certo, un'assicurazione che nel momento in cui non paghi una rata ti sbatte fuori.
O un'assicurazione che magari ti permette di...
E quella che ti permette di rimanere all'interno per un certo...
Mostri che sei rimasto senza lavoro.
Sì, sì.
Può capitare. Okay, va bene. Invece quello che tu stavi dicendo, quando vedi una comunità che decide di non lasciarti morire di fame se ti capita il momento di difficoltà, è cosa diversa. È una cosa che invece è più affine, tanto per dire, al sistema degli enti caritatevoli che è particolarmente in uso in America, negli Stati Uniti. Perché?
Sì, su cui secondo me varrebbe la pena di fare una puntata specifica, però capisco quello che vuoi dire, lì c'è un sistema, parliamo di società che non di semplici contratti di assicurazione o di sistemi semplici di contratti semplici, insomma, tra le persone, ma si tratta di società che sono organizzate anche dal punto di vista culturale, con delle forti componenti religiose, tra l'altro, per sostenere i membri che sono in difficoltà. Quindi parliamo di un grado di contratto che non è...
La contrattazione in questo caso può, una cosa che succede è che spesso comunità religiose, che non vuol dire comunità monastiche, ma comunità di persone che condividono la stessa religione, lo stesso set di valori, vanno magari presso un ente, che può essere un'assicurazione, per fare un contratto collettivo che giova a tutta la comunità. Questi sono esempi. Il punto qual è? Il punto è che in America, dove c'è una cultura dell'individualismo molto più forte che non in Europa, anche se le cose stanno cambiando, il discorso dell'ente caritatevole in cui volontariamente una persona decide di mettersi a disposizione del prossimo se in difficoltà, e soprattutto se in difficoltà non a causa sua, o anche se a causa sua nel caso dimostri di avere un'intenzione a, tra virgolette, a migliorare la propria situazione attivamente, a non essere semplicemente sempre nella condizione di essere aiutato. Questo in una comunità individuale si ha in maniera più intensa e più evidente che non nelle nostre comunità europee.
Sì, sì, io in famiglia ho un'esperienza diretta su questo, sarebbe interessante raccontarla. Lo facciamo un'altra volta, lo stabiliamo. Allora, le tasse, torniamo al discorso delle tasse. Le tasse, a questo punto uno decide, le tasse, o meglio, la contribuzione che voglio dare al contesto, alla società, all'associazione di persone con le quali vivo, che deve essere ovviamente intesa come un'associazione abbastanza vasta da rispondere generalmente, insomma, ai miei bisogni fondamentali, diventa volontaria. Posso decidere di pagarla, non pagarla, pagarla nella misura che mi interessa, e diventa una specie di contratto non molto diverso da quello che hai nei confronti di un'assicurazione, o no?
No, perché quello che secondo me è la cosa che invece è più probabile nel campo delle comunità umane è che uno non paga solo in termini monetari. Quello per cui paga è lo si paga in termini di aderenza ad un certo codice di valori. Nel caso delle comunità religiose ciò è ovvio. Ci può essere una componente economica, ma di norma questa non è centrale. C'è piuttosto un'aderenza a un set di valori, a uno schema di valori.
Il volontariato.
Ma può essere il volontariato, può essere un certo tipo di aderenza a determinati schemi etici. E la domanda che uno che si potrebbe porre, ma perché uno dovrebbe fondamentalmente aderire a questi schemi etici o aderire a queste comunità? La risposta immediata è che per molte persone il fatto di appartenere a una comunità religiosa supplisce a determinati bisogni di natura spirituale e di natura psicologica. In secondo luogo garantisce una certa stabilità di contesto, nel senso che il mondo in cui tu ti muovi è un mondo più regolare, c'è meno l'elemento caotico del fatto di essere immerso in un set, chiamiamolo tra virgolette multiculturale, anche se il termine non mi entusiasma, in cui fondamentalmente non sai esattamente la persona che sta a fianco a te a che set di valori appartiene. In questo gruppo, in queste comunità, quindi, l'elemento fondamentale e l'elemento centrale di convivenza è il fatto che le persone abbiano fiducia nella tua persona, che tu abbia fiducia in loro e che gli altri possano avere fiducia in te. Il modo più semplice per fare questo è interagire socialmente e interagire su basi volontarie, quindi facendo anche volontariato. Facendo volontariato, aderendo a un certo set di valori e così via. In questo modo uno costruisce il proprio capitale di, come si può dire, di sicurezza sociale, nel senso che le persone sanno di poter contare su di te e tu sai di poter contare su di loro. Mm-hmm. E in questo modo, fondamentalmente, però per fare questo c'è una moneta che deve venire pagata. Non necessariamente, ripeto, una moneta di ordine di natura economica, ma è più, secondo me, un'aderenza ad un determinato stile di vita.
Lo sai che stai complicando le cose, vero, invece che semplificarle?
In maniera atroce, però fondamentalmente è così. Perché è una delle criticità che vedo in questo tipo di teorie filosofiche come il volontarismo, che fondamentalmente è l'applicazione generalizzata del principio di non aggressione e di tutelare la proprietà, che non è un corollario immediato, che non sempre...
Tu sostanzialmente dici che l'ambito in cui si applica il tema della volontarietà non è semplicemente l'ambito economico, pago, esatto, e quindi ho dei servizi, non pago, non ho dei servizi, mi assicuro e risolvo tutto lì, ma che c'è anche una dimensione non economica, importante anch'essa, che ti dà la sicurezza sociale e che fa parte di atti che non sono monetari, magari sono anche economici, nel senso che corrispondono sempre a uno scambio, ma non sono monetari e quindi sono più difficili da percepire come semplicemente economici. E questo è molto interessante, probabilmente è un tema che va sviluppato. Ma comunque, a questo punto, dimmi, poi volevo passare...
Chiudo questo argomento dicendo sì, che in Europa noi questa cosa qui la percepiamo molto di meno, perché in Europa il total tax rate sull'individuo è estremamente elevato, va oltre il 60% più una volta che consideri tassazione diretta ed indiretta. In Italia siamo fuori da ogni grazia di Dio, quindi vabbè. Il punto è questo: nel momento in cui una persona si rende conto che l'80% di quello che produce, 70-80% di quello che produce è destinato a un ente che si è fondamentalmente preso il compito universale di pensare al benessere di tutti i suoi cittadini, perché questo è fondamentalmente quello che il welfare state moderno si presuppone di fare. Un cittadino che guarda e vede che una tale percentuale del suo reddito sta venendo destinata a quello, a un certo punto dice, boh, vabbè, ma chi cazzo me lo fa fare? Di fare volontariato, di prendermi, di essere inserito in una comunità e di fare. Certo, lo Stato, lo Stato e non rompetemi i coglioni, fondamentalmente.
Sì. Ma è chiaro, è evidente. Se poi dai un euro per i terremotati, scopri che viene incamerato dallo Stato per utilizzarlo per fare delle piste ciclabili, cioè non lo fai più. Vabbè, ma qui siamo. Ok, il discorso è chiaro, ma a questo punto io volevo portare il discorso su un tema che per forza di cose noi. Sarà noioso, però insomma, per forza di cose ci riguarda in questo periodo ed è, come sempre, la Catalogna. Perché nella Catalogna succede qualcosa che non ha a che fare con le tasse, o solo marginalmente, secondo me, con le tasse, ed è l'appartenenza volontaria a una comunità, vale a dire. Anche tra di noi, tra i liberali, i libertari, fra tutta un'area che ritiene di coltivare il tema della libertà, c'è una forte spaccatura. C'è chi dice che non si debba e non si possa separarsi senza il consenso di tutti, quindi non ci si deve separare, e c'è chi invece dice: se io non voglio far parte di quella comunità, voglio far parte di un'altra. A livello anche, e questa è proprio l'ultima domanda che ti vorrei fare, anche a livello di condominio, no? Per assurdo, perché arrivo un po' all'obiezione che molti fanno, allora ci si può separare in province, regioni, comuni, condominio, e all'interno del condominio del pianerottolo. Boh, io dico, perché no? Cioè, se te come condominio, come pianerottolo, anche come singolo, trovi conveniente stare per conto tuo, fallo, è un problema mio? Sarà un problema tuo, casomai. Se ti va bene, fallo. Tu cosa ne pensi? Perché anche qui il tema della volontarietà penso si debba applicare.
Allora, sì, è il principio di autodeterminazione dei popoli. È un principio sancito. E fondamentalmente trovo le obiezioni di chi afferma che no, ci vuole la totale omogeneità della totale comunità perché una parte si possa staccare, è un discorso che non ha nessun senso secondo me, perché questo vorrebbe, allora fondamentalmente ritorniamo come abbiamo discusso l'altro sabato all'evento del dito nell'occhio con la discussione su Rousseau, ritorniamo alla democrazia diretta e alla tirannia della maggioranza. No, nel senso, io non posso autodeterminare i miei comportamenti a meno che la maggioranza non sia la maggioranza delle persone, tanto per fare l'esempio del tuo condominio, io non posso decidere cosa posso fare in casa mia senza che cosa mangiare magari il venerdì senza che la maggioranza degli altri condomini sia d'accordo. Non posso fare pesce se la maggioranza ha determinato che devo mangiare carne. Allora, ci rendiamo conto che stiamo parlando di cose assolutamente che non stanno in piedi dal punto di vista. Il problema è.
Però il tema in realtà non è così banale. Cioè, c'è chi dice: tu un condominio non si può separare. Perché? Perché c'è un'unità territoriale, c'è uno Stato, lo Stato garantisce il benessere, l'assistenza, i servizi, eccetera, eccetera, tutti quanti. Tu devi far parte di questo Stato. Ed è quello che sta succedendo in Spagna, dove dicono: voi non potete separarvi, punto. Perché? Perché dovete stare qui. Invece il principio di volontarietà direbbe: stai qui se vuoi stare qui, e se non vuoi stare qui sei libero di andare.
Sì, ma sei libero di autodeterminarti, non solo di andare, ma di autodeterminarti. La questione è...
Qual è la differenza?
La differenza è questa, che il principio che l'idea di andare... vuol dire.
Ah, ok, ti dici uscire. No, andartene nel senso di sì, certo. Anche questa è un'obiezione che fanno: non ti va bene qui, vattene da un'altra parte. Beh, col cavolo, sono nato qui, vivo qui, ho gli amici qui, perché devo andare via?
Ma no, non devi andartene via. La questione è che c'è una tu hai fatto una un'ipotesi di fondo in tutti questi ragionamenti, non è che non stanno nell'aria. L'ipotesi di fondo è che lo Stato centrale è divino e tu devi sottostare alle sue determinazioni. Questo è l'argomento di base di tutti questi ragionamenti, perché anche dire lo Stato centrale è l'unico che deve preoccuparsi del benessere dei suoi cittadini, questo è un'ipotesi di base molto forte, molto restringente rispetto a quello che ne si può derivare. Chi ha detto che deve essere lo Stato centrale a determinare chi eroga certi servizi? Dove sta scritto?
Aspetta, però la domanda è giusta, secondo me, è questa. Ho il diritto io di andarmene? Cioè, in altre parole, se io decido di andarmene in base a questo principio di volontarietà, per cui faccio in realtà quello di cui sono convinto, avremo la dissoluzione della società, ognuno se ne andrebbe per conto suo. È un po' questa l'obiezione che viene fatta, cioè quando si parla di suddivisioni sempre più piccole, in realtà si intende che si teme che ciascuno se ne vada per conto suo. In realtà, secondo me, non è così. Teoricamente, il condominio, sì, io non ho nessuna obiezione nel fatto che un condominio se ne vada, però in realtà non avrà mai la convenienza di andarsene, almeno che non siano un centinaio di condomini, cioè che facciano una massa critica tale da essere interessante e utile. E se è così, perché no?
Allora, la questione dei condomini, quell'argomento lì lo trovo un argomento estremamente banale, non particolarmente forte e non applicabile al caso della Catalogna. Perché? Perché fondamentalmente la gente deve capire una cosa, che i grandi gruppi, le grandi aggregazioni, le comunità si formano. Perché? Perché c'è una base culturale, perché c'è una base sociopolitica per tutta una serie di ragioni. Il problema della Catalogna era un problema di base culturale e di base economica.
Però sempre
la Spagna avesse avuto la buona grazia di trattare con la Catalogna sui termini economici e sui termini dell'autonomia, non avrebbe avuto questo problema. Quindi dico questo per arrivare dove? Per arrivare al fatto che le comunità secedono quando percepiscono che c'è una situazione economica o una situazione giuridica in cui esse decidono che non è più il caso di stare. Perché? Perché per avere determinati servizi che lo Stato spagnolo centrale dà, pagano molto di più di quello che ricevono.
E non sono contente di
e chiaramente decidono.
Per qualunque motivo.
Il condominio a questo punto è una sciocchezza. L'argomento del condominio è una sciocchezza, perché fondamentalmente tu dal condominio hai bisogno di una determinata serie di servizi. Hai bisogno di avere l'illuminazione
La paghi.
Sì, ma l'illuminazione delle cose centrali, degli spazi comuni, quello bisogna pagarlo. La pulizia degli spazi comuni bisogna pagarlo. La gestione della facciata, che sono proprietà comune, bisogna pagarle. Questi sono servizi che il singolo non può gestire. Diventano situazioni in cui c'è una politicizzazione, nel senso che c'è una comunità che deve trovarsi per fare delle scelte che sono condivise. Alla più sporca, all'interno dell'esempio del condominio, cosa succede? Se tu ti accorgi che sei in una comunità di condomini, di gente che sono degli spaccamaroni senza ritegno, che fanno casino per ogni cosa, cosa fai? Vendi l'appartamento e cerchi da un'altra parte.
Sì. Beh, questo,
questo nel senso delle comunità, questo in analogia con le comunità non ha nessun senso, perché le comunità sono altra cosa.
Sono altre cose, è vero anche questo. Infatti io ho molti dubbi in quelli che dicono il condominio alla fin fine è la soluzione migliore. C'era anche un discorso oggi che ho visto passare, dove si parlava, ieri anzi, dove si parlava di condominio come una situazione dove essendoci la partecipazione di proprietà private, alla fin fine la maggioranza e la minoranza diventano buone e quindi la maggioranza non opprimerà mai la minoranza. Cavolo, un
Balle.
condominio, la maggioranza prima e la minoranza, te vuoi mettere un'antenna, non te la fanno mettere, oppure che ne so, non voglio l'ascensore, o io ho dei problemi di condominio, anche se vivo in una casa in mezzo alla campagna, di condominio terrificanti, quindi non ti dico cosa penso di queste cose. Mentre però il condominio per te, come esempio, no? Prototipico di una situazione di convivenza sociale è molto diverso da una comunità che, mentre il condominio non è territoriale, uno può vendere e comprare una casa da un'altra parte senza troppi problemi, potrei andare a vivere e andrò a vivere da un'altra parte a breve a Bologna senza grandi danni. Un catalano che deve andare da un'altra parte oggettivamente ha delle difficoltà, quindi c'è per le comunità un'identità col territorio.
Sì, c'è un legame forte culturale col territorio che non è la semplice base economica. Questo problema nasce, il problema dell'autonomia catalana e dell'indipendenza catalana nasce da problematiche economiche. Nasce dal fatto che producono cos'è, un quinto del PIL spagnolo. E hanno un forte residuo fiscale. È lo stesso problema di Veneto e Lombardia, non cambia molto. Gli stati centrali ridistribuiscono risorse dalle regioni più produttive alle regioni meno produttive.
E
Questo
comunque,
è
per motivi
un
loro.
meccanismo che naturalmente porterà sempre a spinta indipendentista. Perché chiaramente nel momento in cui tu vedi che pur producendo di più ottieni di meno, e sei fortemente limitato nella tua possibilità di spesa pubblica, che comunque all'interno di una comunità è un elemento comunque significativo. Questa comunità si guarderà, i componenti si guarderanno e decideranno: ok, ragazzi, perché dobbiamo sottostare a questo set di regole e
No, no, chiarissimo.
accettare questo tipo di situazione?
È chiarissimo. Per concludere, tornando proprio nel nucleo del tema della volontarietà e per chiudere questa puntata abbastanza chiara, secondo me. Però torno alla domanda iniziale, dopo vediamo se dopo questa mezz'ora dove abbiamo un po' sviscerato il tema, la risposta è la stessa. Il tema della volontarietà è un tema universale, una cosa che viene e può essere applicata ovunque.
Domanda interessante. Può essere applicato indubbiamente alla stragrande maggioranza delle interazioni sociali ed economiche degli individui. E come ti dicevo l'altra puntata che abbiamo fatto su Pensione non aggressione, è il comportamento di default che abbiamo con gli altri cittadini. Non ci sogneremmo mai di puntare loro la testa, una pistola per farsi dare il portafoglio. Se devi interagire con loro, lo fai su basi di fondamentalmente di rispetto e di non aggressione, quindi di interazione volontaria. C'è di mezzo lo Stato, però. Quindi, secondo me, già ovunque ci sia un potere centrale. In un certo senso totalizzante, perché comunque alle sue leggi devi aderire volente o nolente, per alcune leggi è automatico, per altre è molto restrittivo della libertà individuale. Quando c'è questa situazione, il volontarismo l'abbiamo già perso dalla finestra e si ritorna al discorso che ti facevo prima con la situazione europea dove il cittadino non si sogna di fare volontariato,
Sì,
vede portarsi via un
però
sacco di
come
soldi dallo
spiegazione, come
Stato.
principio generale, mentre secondo te, cioè, la domanda era se come principio è un principio che si può estendere universale, cioè che può essere
No, universalmente no, perché prevede che, cioè, è universale nel momento in cui tutti lo accettano
Ok.
in maniera omogenea e totale da parte di tutti gli attori della comunità, di qualsiasi comunità, cosa che non vedo realistica. A, perché troverai sempre sociopatici che non si adeguano. B, perché comunque per quanto l'Occidente, in Occidente questo tipo di idee che è abbastanza radicato rispetto al resto del pianeta, non è applicato in maniera totale, ma è, come ti dicevo, è più radicato che non nel resto del pianeta. In Occidente sì, in Occidente questo vale, però comunque devi difenderti dal mondo esterno. Non ti trovi in una
Sì.
situazione in cui tutti gli attori decidono di applicare questa regola. E quindi c'è una necessità si entra nel campo della sicurezza, si entra nella necessità di avere un ente anche di polizia che si occupi della gestione della sicurezza pubblica, di un esercito eventualmente per proteggersi dalle minacce esterne. A questo punto, questo implica che deve esserci un ente che gestisce tutte queste strutture, deve essere un ente pubblico perché è molto difficile pensare che possa essere frazionato in diversi gruppetti, in diverse comunità o addirittura individui. Il risultato è quello che se dobbiamo avere un ente terzo che si occupa di questo, c'è una necessità di un ente politicizzato, quindi che gestisca le scelte della comunità, e lì si ritorna alla necessità di avere un ente statuale di qualche forma.
Ti rendi conto che ci stiamo infilando in un discorso molto complesso che faremo
Io ho un'altra puntata.
in un'altra puntata. Io direi che ci siamo, se non hai altre cose veramente molto molto importanti da dire,
No, io direi che le cose che
ti
vorrei
aiuterei a
dire sul volontarismo più o meno sono tutte. Al netto di quella che può sembrare una posizione critica, la mia, c'è un fondamentale che però deve essere ben chiaro. Al netto dell'imposizione statale, noi cittadini occidentali tendiamo a gravitare intorno a queste idee. Al rispetto del prossimo, al rispetto dei suoi diritti, e se andiamo contro questo principio di non aggressione, lo facciamo sempre e esclusivamente solo dietro il mantello dello Stato. È raro, se non nel caso di psicopatologie o di sociopatie, che una persona aggredisca il prossimo per avere qualcosa di sua proprietà.
per certi versi, con questo chiuderei, io questa cosa la vedo anche in quella che è la mia fissa, ma non è una fissa solo mia, cioè la Catalogna, non è una fissa solo mia, nel senso che io sento che la Catalogna è importante perché è un laboratorio per noi, stanno
Esatto.
succedendo cose mai viste, mai conosciute o raramente conosciute. In Europa è un laboratorio dove si sperimentano, loro stessi per primi sperimentano delle cose nuove e noi guardandole da fuori possiamo imparare quello che succede, discutendone. Quindi io torno sempre su quello. E vediamo quello che dicevi tu, cioè in Europa, almeno in Occidente, c'è uno spazio in cui è difficile che questo principio della non aggressione e il principio di volontarietà vengano abbandonati. Lo vedremo. Puigdemont a Bruxelles e sta dicendo io no, le posizioni non le conosciamo. Io totalmente disarmato, totalmente senza alcun potere, pongo questa questione. E pare che questa cosa stia aprendo delle stia pre cioè, voglio dire, nessuno lo condanna, nessuno non è in galera. C'è uno spazio in cui questa cosa trova riscontro, e questo per me è di un
importante. Ma gli hanno dato dell'idiota per questa cosa, secondo me.
No,
Puigdemont è molto più sottile, come...
Non ne vale neanche la pena. Non ne vale
no, è un politico, secondo me, molto più sottile di quello che sta dando, di quello che la gente tende a raccontare.
No, probabilmente sì, non lo so, ma sicuramente sta ponendo delle questioni fondamentali, quindi se c'è uno che possa pensare, se veramente devo pensare, adesso è una parola grossa forse, a uno statista, mi viene in mente lui, cioè uno che perlomeno forse non dà le soluzioni, questo lo vedremo, ma le domande che sta ponendo sono domande fondamentali, importanti. Chiudiamo qui, parleremo ancora di Catalogna, sì, sicuramente, perché... non è finita qui. Martedì prossimo tu e
Rosa Maria
Bitetti parlerete di una cosa di cui non ho capito niente, quindi la spiegherete per primi, ma insomma,
assolutamente
sono questioni che fanno parte hanno molto a che fare con le nostre libertà, prima di tutto di libertà di pensiero.
Esatto.
La legge canadese che impone di usare dei pronomi particolari
allora, a seconda. No. Non è esattamente così, ne discuteremo la prossima settimana martedì 7, giusto?
Sì.
Con Rosa Maria, andando più in particolare, giusto per la questione della libertà di espressione entra, ma non nel modo così plateale con cui sembrerebbe. È un pochino più delicata la questione, andrà discussa la prossima settimana.
Benissimo. Chi vorrà ci ascolterà. Grazie.
Perfetto.
A tutti.
Grazie.
Buona serata.
Buona serata, ciao.